Buonasera, ben trovati, ben trovate. Allora, visto che in chat ci sono un po' di putiniani filorussi stasera. Bene, bene, ottimo. Due li ho bloccati. Tra l'altro sono uno di questi sicuramente un secondo profilo di un altro che adesso andiamo a beccare. Altri invece non li ho bloccati. Ah, Flavio Fauti, sì. Altri non li ho beccati perché mi danno comunque lo spunto per fare anche questo tipo di questa conversazione di stasera. Allora, prima di tutto, annunci. L'attesa puntata con, o meglio, di Massimo Ramaioli sull'orientalismo è uscita oggi intorno alle 18. Grande consiglio, seguitela. Sono 15 minuti fitti di cultura. Di cultura. Intanto perché Massimo è uno straordinario conoscitore della materia, un bravissimo divulgatore. In secondo luogo perché ci ha proposto un titolo che ha un'importanza storica per comprendere l'Oriente, che è il titolo di Edouard Said, Orientalismi, un libro famosissimo, importante, su cui Massimo ci farà una seconda puntata, credo già questa settimana prossima, se riusciamo a concordare. Quindi l'invito caldissimo è quello di andare a recuperare la puntata, la prima puntata di Oriente Oltre, che abbiamo pubblicato oggi pomeriggio intorno alle 18, 18 e un quarto, mi pare. Seconda cosa. Allora, parlerò di questa novità importante. Il titolo è provocatorio, qualcuno ha notato il finalmente, ma non tanto, non troppo, adesso spiegherò perché. E ho una visione di questa iniziativa di Biden che è un po' diversa da quella che ho letto in giro, quindi poi dopo vi darò la mia versione e magari, se volete, potrete commentare questa mia versione su ciò che è successo, su ciò che, o meglio, l'amministrazione Biden ha deciso. Però prima ancora, poiché settimana scorsa ho parlato di El Mastro e poiché stamattina ne ha parlato Luca Bizzarri nel suo podcast, altro consiglio, recuperate il podcast, la puntata di stamattina di Luca Bizzarri su Del Mastro, e poiché certe cose non arrivano mai da sole, certe uscite, certe esternazioni, certe parole non vengono mai da sole, ma come raccontavo settimana scorsa, fanno parte della cultura con la C minuscola questa volta, di una certa parte politica italiana. Oggi ne sono arrivate altre due, un pochino meno schifose, sinceramente, di quella di Del Mastro, però altrettanto disdicevoli. Una è quella di Valditara, che essendo stato chiamato ad inaugurare, credo, la fondazione intitolata La povera Giulia Cecchettin, ha approfittato di quel palcoscenico per fare la solita propaganda bieca. I reati contro le donne, i reati in generale, sono aumentati per colpa dell'immigrazione, nell'occasione in cui si ricordava la fine tremenda che ha fatto la povera Giulia Cecchettin per opera del fidanzato italiano, anzi italianissimo. Ecco, io non entro nel merito se sia vero o meno quello che ha affermato Valditara, anche se la risposta la conosco. Approfittare di occasioni così, così emozionali, così cariche di emotività, di ricordi, per fare la propria propaganda politica, non sto dicendo che è sbagliato quello che ha detto, non mi interessa nemmeno se è giusto o sbagliato, dà veramente la misura della povertà morale e intellettuale di questa gente. E poi c'è stato il tweet fatto da Rita Dalla Chiesa, parlamentare di Forza Italia, che in risposta a Claudio Borghi, a commento, credo, dell'andamento disastroso per la Lega, non per tutto il centrodestra, ma per la Lega, se n'è uscito con l'espressione: se ne accorgeranno gli emiliani che hanno votato e che hanno premiato il centrosinistra alla prossima alluvione. Anche qui una sensibilità degna di di, non so, di una medusa. Ma non è troppo sorprendente, eh? Io sono convinto. E tra l'altro convinto che il panorama politico italiano sia fatto generalmente da questo tipo di culture, a destra, al centro, a sinistra, non ne faccio una questione di partigianeria. Mi addolora che l'Italia sia caduta così in basso e che sia rappresentata in questo modo indegno da rappresentanti delle istituzioni, da gente che è stata eletta e da gente che dovrebbe avere un contegno, una cura per le parole, ben diversa di fronte ai morti o di fronte ai detenuti. Questo volevo dire come introduzione, che è già stata molto lunga. Ma dopo la sigla, che adesso lancio, parliamo un pochettino di politica internazionale e in particolare di questa decisione dell'amministrazione Biden di consentire all'Ucraina di colpire con i missili a lunga gittata il territorio russo. Ne parliamo subito dopo la sigla. Grazie ad Andrea, sì, anche a me è piaciuta molto, mi sono divertito moltissimo al Bazar Atomico. Gli appuntamenti non finiscono qui, domenica sono a Roma, poi ci sono altri appuntamenti che mi riguardano e che, di cui sarete informati. A proposito, chi si dovesse trovare a Roma è invitato domenica pomeriggio, io sarò domenica sera nell'ultimo panel del meeting organizzato da Luca Romano e da Ivan Greco. Per parlare, mi diceva oggi Luca, parleremo di transizione energetica e di crescita, e quindi il mio panel sarà di profilo economico, per fortuna, e ci sarà con me, diciamo dall'altra parte della barricata, a confrontarsi una parlamentare di ABS. Credo che sarà molto interessante. Allora, ho visto un commento che condivido, quello di Ivan Bianchi, eccolo qui: la stessa sensibilità di chi si augura bombardamenti su città russe piene di civili, per quanto colpevoli di sostenere Putin. No, io non mi auguro che vengano bombardate le città e non vengano uccisi i civili, assolutamente no. Anzi, quando c'è stato quell'orrendo attentato peraltro utilizzato poi dopo ex post a fini di propaganda da Putin, ricordate la reazione che ha avuto Putin nei confronti dell'Ucraina dopo l'attentato lì, che cos'era, al cinema, al teatro, di qualche mese fa. Non ho affatto gioito. Quando vedo i morti civili, per me i morti civili sono tutti quanti uguali, non meritano di morire per mano degli altri. Quindi non tifo per quelli, non tifo per chi uccide, non tifo da qualunque parte sia. Tifo e tifo per questioni non soltanto, anzi per nulla, sentimentali per l'Ucraina, perché l'Ucraina è un paese, che ne dicano i putinisti che sono venuti a farmi visita, è un paese che è stato illegittimamente invaso. Allora, perché l'escalation? Si è parlato tantissimo di escalation e voglio far notare anche che ogni qualvolta c'è stata una potenziale, tra virgolette, escalation, che fossero le armi che venivano inviate all'Ucraina da parte dell'Occidente per difendersi, che fossero gli Abrahams, che fossero le sanzioni, che fosse questo, che fosse quell'altro, Putin non ha mai dato seguito alle sue parole minacciose. Ogni volta ci sono parole tremende: bombardiamo Londra, mettiamo a ferro e fuoco Parigi, l'Europa rimarrà al freddo, al buio, la nostra reazione sarà terribile, se ne pentiranno amaramente, ricordatevi che noi abbiamo le armi atomiche, e quindi minacciare o sanzionare un paese che dispone di 6.000 testate atomiche è una follia, ve ne pentirete, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, l'escalation non c'è mai stata. Una cosa che non c'è neanche mai stata è stata quella di fornire seriamente armamenti all'Ucraina per difendersi. L'Ucraina ha combattuto orgogliosamente, persino eroicamente, di fatto con ciò che li passavamo, perché le munizioni ucraine, gli armamenti ucraini, poiché gli armamenti, una volta che li usati, si consumano, è rimasta in balia delle nostre forniture, che, come ho detto più volte, sono nostre perché noi vogliamo credere che siano nostre, ma le forniture di armamenti all'Ucraina arrivavano e arrivano tuttora fondamentalmente da Stati Uniti, Gran Bretagna, Danimarca, i paesi baltici e Polonia, e il coinvolgimento di paesi baltici e Polonia è facilmente intuibile. No, hanno paura che, giustamente, che Putin non intenda fermarsi all'Ucraina. Peraltro, apro una piccola parentesi, le manifestazioni a Tbilisi in Georgia continuano, e su questo canale fin da subito, ma letteralmente da subito, cioè era il 24-25 di febbraio 2022, quindi a pochissime ore dall'inizio dell'invasione su larga scala, dicemmo e ci chiedemmo anche con esperti che tipo di armamenti bisognava dare all'Ucraina e che tipo di limiti eventualmente bisognava porre. Una delle cose che dicemmo è che Putin si sarebbe fermato, perché comprende soltanto le parole della violenza e le parole della forza, si sarebbe fermato soltanto se avesse avuto la ragionevole certezza che la conquista dell'Ucraina, per effetto della capacità di difesa e quindi di deterrenza dell'Ucraina, sarebbe stata significativa. Per 2 anni e mezzo, oramai quasi 3, abbiamo fornito poco all'Ucraina, abbiamo fornito quello che era sufficiente e neanche totalmente a difendersi, e abbiamo posto tutta una serie di limiti. Quindi sono contento, sono veramente contento, per questo il finalmente, una delle due ragioni per cui ho scritto finalmente nel titolo, che finalmente l'Ucraina abbia avuto mano libera. La seconda ragione è spiegata in modo un pochino più articolato. Allora, dobbiamo cercare di comprendere, secondo me, che cosa, sì, ignoranza rara, vediamo, Aureliano Agazio, dopo vediamo, dai, dopo ci fai vedere. Che cosa è successo in questi mesi? Allora, è successo che ci sarà un cambio di amministrazione negli Stati Uniti. Trump a parole è sempre stato molto freddo nei confronti dell'Ucraina, il suo vicepresidente non ne parliamo proprio, però abbiamo anche sempre detto, e mi ricordo che l'abbiamo commentato poche settimane fa all'indomani dell'elezione di Trump, abbiamo sempre detto con Andrea Gilli e con Mauro Gilli che uno dei possibili scenari è legato proprio all'imprevedibilità di Trump. Trump non è una persona che racconta quello che vuole fare. Ecco, in questo è molto differente da Putin. Putin ha sempre detto, anche molto esplicitamente, che cosa intendeva fare, quali erano i suoi obiettivi e come voleva perseguirli, tranne per quello che riguarda l'escalation nucleare. Quelle sono solo minacce. Putin ha il vantaggio, se vogliamo, lo svantaggio tattico, di dire quello che vuole raggiungere e come lo vuole perseguire. Trump invece è meno palpabile. Trump è da una parte forse più strategico, forse furbo, dall'altra parte è anche più morale. Abbiamo anche sempre avanzato l'ipotesi, che naturalmente è soltanto un'ipotesi, che le aspettative che si avevano su Trump non è detto che verranno rispettate. Cioè, se Trump dice ci ritiriamo il sostegno all'Ucraina, non è detto che poi lo faccia. se recuperate qualche puntata di alcuni mesi fa, fatta anche durante, che so, la chiacchierata con Michele, Carlo e Alexandra, o quelle fatte con i nostri amici che vivono negli Stati Uniti, abbiamo sempre detto: ma siamo davvero sicuri che Trump poi farà quello che dice di voler fare? Perché lo dico? Perché settimana scorsa c'è stato un confronto, un incontro fra Trump e Biden, dove le cronache dei giornali e le stesse parole dei due sono state di un passaggio di consegne morbido fra l'amministrazione Biden e la nuova amministrazione entrante, quella di Trump. Le parole di Trump, secondo me, sono significative, sono molto significative, per una volta. Anche perché, se è vero come è vero che Trump si vuole porre come il pacificatore, colui che risolverà in 4 e 48, forse in qualche mese in realtà, la questione russo-ucraina, io sono convinto che questo via libera che è stato dato all'amministrazione Biden gli faccia buon gioco. Ovvero, Biden finalmente, al termine del suo mandato, quando probabilmente, io non conosco quali sono le regole istituzionali in questi casi degli Stati Uniti, se fossi in Italia direi, in caso di sopraggiunta sconfitta alle elezioni e nel passaggio di consegne fra vecchio governo e nuovo governo, sarei sicuro di poter dire che il vecchio governo deve sbrigare le faccende correnti. Non so se questo succede anche negli Stati Uniti. Ad ogni modo, sarebbe buona prassi che il governo si occupasse soltanto delle faccende correnti e non impegnasse il governo subentrante. Quindi io non credo che Trump non sapesse di questa cosa. Anzi, io sono portato a pensare che Trump l'abbia concordata con Biden, o se volete Biden l'abbia concordata con Trump. Nel senso che Biden dà il via libera, dà maggiori armamenti e dà all'Ucraina la possibilità di colpire in territorio russo. In un momento in cui l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, pensiamo ai bombardamenti massicci su Kiev e pensiamo ai bombardamenti sempre più frequenti su Odessa, oggi sono stati non so quanti morti civili su Odessa, che di solito peraltro viene sempre considerato un po' una zona franca. Quindi c'è un'intensificazione da parte di Putin ed è normale, è intuibile il motivo. Se davvero prima o poi, più prima che poi, bisognerà sedersi a un tavolo di trattative, è meglio arrivare a quel tavolo di trattative con maggiori goal messi a segno. Biden fa, secondo me, la stessa cosa adesso con Zelensky, quindi dando la possibilità a Zelensky di mettere a segno dei goal, per parificare 11 morti, grazie Alessia, per parificare o tentare di parificare le condizioni di partenza di un possibile tavolo di negoziazione. Io questo credo che abbia fatto. E a Trump questo fa gioco, perché è più facile per Trump presentarsi ed ottenere almeno il tavolo dei negoziati, se la situazione, diciamo, viene in qualche modo pareggiato, avvicinata al pareggio. È più facile per Trump dire a Putin: io sospendo gli aiuti, sospendo la possibilità per Zelensky di colpire in territorio russo e nel Kursk in modo particolare, se tu fermi la tua avanzata, se tu fermi la tua invasione. È molto più facile. Quindi un'arma, secondo me, di negoziazione questa decisione di Biden. È dietro Biden c'è naturalmente il Regno Unito e leggevo oggi forse anche la Germania, quindi sarà più facile per Trump portare avanti o farsi promotore di una negoziazione, che non sarà una negoziazione comunque da condizioni di parità, attenzione, ma sarà una negoziazione in cui la moneta di scambio da entrambe le parti comincia ad avere un senso. Se Putin avesse mano libera, non avrebbe nessun motivo per fermarsi. Io non capisco per quale ragione certi soprattutto politici, ma non soltanto politici, si ostinano a dire che fermare l'invio delle armi aiuti la pace. Putin non avrebbe nessuna ragione per fermarsi, dato che è consolidato il fatto che Putin intende conquistare l'Ucraina. Non lo può fare, e se non lo può fare, si deve eventualmente, in un tavolo di trattative, accontentare di ciò che ha ottenuto. O eventualmente meglio ancora fare un passo indietro, ricordandoci sempre che c'è un vulnus tremendo sul quale l'Occidente non deve indietreggiare, che è la violazione del diritto internazionale e della sacralità dei confini di un paese terzo. Quindi io sono, man mano che ci penso, sono sempre più convinto che Biden abbia preso questa decisione in coordinamento con Trump. Anche perché non mi pare di aver letto nulla oggi da parte di Trump, che di solito è così ciarliero, no? così aperto e così esplicito nel manifestare certi pensieri. Non mi pare di aver letto Trump che si lamentava di questa decisione di Biden. Quindi la mia interpretazione è questa. Dico finalmente, perché l'Ucraina finalmente può combattere quasi ad armi pari, e finalmente perché può esserci una soluzione, magari non pienamente giusta, ma una soluzione accettabile nel momento in cui Trump tenterà di fermare questa assurda, sciocca, violenta e infinita guerra. Il figlio di Trump conta come il due di picche. Il figlio di Trump, non so manco che tipo di profilo psicologico abbia, non lo so e manco mi interessa quello che dice l'amministrazione. Parenti, amici, affini, io li lascerei sinceramente alla cronaca gossip, di cui vedo comunque che i giornali, non soltanto quelli italiani, amano alimentarsi. Allora, vediamo un pochettino, c'erano un po' di salutiamo Stefano, naturalmente, grazie Stefano, salutiamo Lino. Qui c'è Newcastle, che poi sicuramente sarà Newcastle, che si chiamerà anche Flavio Flauti, sono tutti... c'è quest'altro. C'è questa signora Martina Martini, anche questo è interessante, Martina Martini, sarà un profilo falso anche questo. Sebastiano dice sì, c'è una polarizzazione, evidentemente, lo sappiamo, tra l'altro anche le elezioni, anzi guardate che è macroscopico il dato delle elezioni in Emilia-Romagna, non ho guardato quelle dell'Umbria, ma quella dell'Emilia-Romagna è macroscopico, c'è uno spostamento dei voti di sinistra verso il PD e sappiamo quanto sia inconsistente il Partito Democratico, c'è uno spostamento dei voti della destra sul partito di Giorgia Meloni. Molto interessante questo fenomeno. Tutto questo all'interno di un ulteriore crollo della partecipazione al voto. Avevo anche selezionato il commento di Cristi che dice spingere la gente, si riferisce a Valditara, sono d'accordo, spingere la gente ad odiare gli immigrati non risolve il problema dell'immigrazione, per nulla, mette soltanto a rischio la sicurezza delle persone che non delinquono ma che vogliono integrarsi. Ottimo. Nel frattempo vedo che sono arrivati ancora un sacco di commenti, stasera siete tantissimi, mi fa piacere. Spero di aver spiegato bene che cosa intendo quando dico finalmente. Non dovete per forza condividerlo, ci mancherebbe altro, questi sono i miei pensieri che un pochino rappresentano anche i pensieri delle persone che sono con me in Liberi Oltre, ma non sono Vangelo, sono miei pensieri. Io ho la sensazione davvero che Biden e Trump abbiano concordato questa cosa. Allora, vediamo un po'. Sì, io penso che il figlio parli a ruota libera. Oh, aspettate che ho visto Mercedes-Benz. Dov'è Mercedes-Benz? L'ho visto passare. O forse è stato un'allucinazione. A proposito, più tardi parlo di allucinazioni economiche. Per chi vuole, sul mio canale 10:30 torna tie break. No, avevo sbagliato a leggere. C'è Daniele Giglio che chiede se Mercedes-Benz c'è o non c'è. No, come diceva la battuta del film C'è Bombo, lo si nota di più se c'è o lo si nota di più se non c'è? Stasera mi pare che non ci sia. Meglio così, anche perché i troll i troll non sono mancati questa sera, come sempre quando il tema della serata di Daily Spot è il tema della guerra russa nei confronti dell'Ucraina. Allora, va bene. Direi che possiamo anche... La Russia deve pagare per tutti i suoi crimini. Io spero che la Russia paghi, però paghi attraverso il diritto internazionale e non che paghi attraverso la vendetta. Grazie Alessia, che non perché la pensi come me, ma mi conforta il fatto che tu ci vedi razionalità in quello che sto dicendo. Stasera in chat abbiamo scoperto una guerra chirurgica. Alla faccia della guerra chirurgica. Stanno massacrando i civili, stanno bombardando sistematicamente. Guardate che non è un caso che lo facciano in questo periodo. Le fonti energetiche, le centrali elettriche ucraine, esattamente come hanno fatto l'anno scorso e come hanno fatto 2 anni fa, per lasciarli al buio e al freddo durante l'inverno, che da quelle parti non è l'inverno siciliano. Ci possiamo lasciare, grazie ancora, mi raccomando il video di Massimo Ramaioli che trovate sul canale Loli1. Domani dovrebbe esserci uno speciale degli spot dove sarò in compagnia di Luciano Capone e Carlo Stagnaro per parlare del loro libro molto bello che comincio a far vedere. Bello, esaustivo e che potrebbe tranquillamente essere definitivo se i celenterati che vogliono il super bonus non continuassero a parlare, a dire sciocchezze sul super bonus. Questo libro è pieno di informazioni. Domani lo presentiamo in una puntata speciale di Daily Spot. Quindi tornano Luciano e Carlo e spero che non sia, anzi sono sicuro che non sarà un video di passaggio. Luciano e Carlo sicuramente torneranno a produrre video per noi. Va bene, il libro che aspettavo al 110%, bello. Ok, vi ringrazio tanto, vi auguro buona serata, ci vediamo domani, ciao.